This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 10 aprile 2024 e noi siamo quelli di Grandi Linee, il podcast che prova a informarvi sulle notizie chiave del giorno in una mezz'oretta scarsa. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
Vi ricordiamo giusto un paio di cose. Uno, che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, ormai lo sapete, e che a un certo punto, insomma, vi faremo pagare per questo contenuto, ma chissà quando, prima o poi. E quindi niente, seguiteci in questa mezz'oretta e partiamo. E partiamo dall'Italia.
Le prime pagine italiane si concentrano soprattutto sull'esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri all'interno della centrale idroelettrica di Baggi, in provincia di Bologna, e gestita da Enel Green Power. Al momento non sappiamo cosa abbia causato l'esplosione, che è avvenuta nel locale delle turbine all'ottavo piano della centrale, a 40 metri di profondità, perché appunto la centrale è sotto il livello dell'acqua. E l'esplosione ha quindi causato prima un incendio e poi il crollo del solaio, con il successivo allagamento del nono piano a causa della rottura forse di un tubo. Secondo gli ultimi aggiornamenti di questa mattina, peraltro, pare che l'acqua abbia raggiunto anche l'ottavo piano, si parla di 40 centimetri d'acqua al momento. La stima delle vittime lascia il tempo che trova al momento, dato che il bilancio è di 3 morti e di 5 feriti gravi, che hanno riportato ferite ed ustioni, e ci sono purtroppo ancora 4 dispersi al momento, con le squadre dei vigili del fuoco che, alla luce della situazione, ritengono poche le speranze di poterli trovare ancora vivi, ecco. Le ricerche comunque continuano, anche se comunque le attenzioni si concentreranno soprattutto sulla dinamica di quanto accaduto per individuare i motivi e anche le cause che hanno portato all'esplosione. Sappiamo infatti che nella giornata di ieri era in svolgimento una prova di messa in servizio dell'impianto prima di un collaudo, appunto, con lavori di manutenzione affidati ad una ditta appaltatrice esterna e che andavano avanti da diverso tempo. Quindi al momento la situazione è ancora poco chiara, ecco.
Sì, guarda, al netto della tragedia, che ovviamente è innegabile, quello che avrei voluto chiederti è effettivamente se sappiamo le cause, o almeno se ci sono delle supposizioni che possano indicare perché è successo.
Al momento le cause non sono ancora note. Poi ascoltavo e leggevo stamattina che nell'arrivare all'ottavo piano, dove in teoria dovrebbero esserci dispersi, è molto complicato. Le speranze sono poche, però comunque alcuni ipotizzano che ci siano delle zone non intaccate dall'esplosione in cui si ipotizza che siano riusciti a sopravvivere o quantomeno a restare in una zona fuori dall'acqua e con la possibilità anche di respirare, ma è molto grigia come situazione, ecco.
Quindi realisticamente, se dovessero riuscire ad accedere lì e comunque a liberare dispersi, potrebbero anche effettivamente controllare la situazione, capire cosa è successo. Sostanzialmente siamo in una fase ancora troppo iniziale per farci un'idea.
Ragazzi, io vi vorrei solamente vorrei confessare con voi che questa notizia mi ha particolarmente impressionata. Il pensiero che sia accaduto a quant'era? 40 metri sotto il livello dell'acqua?
Sì, sì.
Cioè, a parte che parlando di ottavo piano, ovviamente mi viene ad automaticamente pensare a un'elevazione, no? Piuttosto
sì,
che ad andare sotto terra o
sott'acqua in questo
o
caso.
Sotto l'acqua, come in questo caso, appunto. E mi ha impressionato tanto. Detto ciò, per ricollegarmi a quello che stavate dicendo voi, ovviamente partirà, se non è ancora partita, se non è già partita, un'indagine che chiarirà sicuramente le responsabilità. Non sarà probabilmente facile, perché ci troviamo per l'ennesima volta davanti a perdita di vite umane di ditte appaltatrici. E penso che questo sia un dato che possiamo rilevare. Del resto è anche solamente meno di 2 mesi fa parlavamo della tragedia che è successa al cantiere dell'Esselunga.
Esatto.
Quindi staremo a sentire. Questo è il momento, a quanto pare, appunto, per concentrarci sul dolore, e presto magari sapremo qualcosina di più.
Passiamo agli esteri.
Andiamo negli Stati Uniti, dove spesso andiamo, per parlare di un argomento che spesso trattiamo, soprattutto nell'ultimo periodo. Più precisamente siamo in Arizona e parliamo nuovamente di aborto.
Tanto per stare sul tema di ieri, che l'aborto è un argomento centrale, appunto, eccoci.
Sì, sembra quasi che davvero ne parliamo ogni giorno, ma perché evidentemente ogni giorno succede qualcosa che merita un approfondimento.
Merita un approfondimento e lascia anche abbastanza sconvolti, almeno questo è quello che è successo a me oggi, perché parliamo del fatto che martedì la Corte Suprema dell'Arizona ha fondamentalmente resuscitato una legge che stava ormai mummificata da circa 160 anni, che non era mai stata utilizzata, insomma risale al 1864, che vieterebbe l'aborto in ogni sua forma.
Ma scusami, se una cosa funziona, perché cambiarla?
Ma non era mai stata usata davvero, e questa è la cosa particolare.
E quindi è il momento giusto di cominciare.
Ci sarà stato un motivo se non l'hanno mai messa in
allora,
piedi?
Allora, a quanto pare il motivo per cui non l'avevano mai messa in piedi è che, fra virgolette, semplicemente c'era dell'altra legislazione che andava a coprire la presenza di questa legge. Soprattutto, in realtà, proprio Roe versus Wade. Ok, è stato il ribaltamento della sentenza Roe versus Wade, che vi ricordiamo garantiva e regolava l'accesso all'aborto a livello federale, che ha permesso la, fondamentalmente il
che
miracolo
fatto riemergere
esatto,
il 1800.
Il okay. Miracolo della come si dice? Resuscitazione?
Resurrezione.
Resurrezione, grazie raga, oggi proprio... Bene, tornando alle cose serie, la legge al momento è ancora ferma, non è entrata ufficialmente in vigore, in quanto è stata rimandata allo scrutinio di una corte minore per ulteriori questioni di costituzionalità, e ovviamente ha causato un terremoto politico importante, in cui da un lato i democratici, che hanno ovviamente condannato quanto accaduto, ma in realtà anche molti repubblicani hanno criticato questa sentenza, facendo appunto l'occhiolino a quello che dicevamo ieri, che ricordavate anche prima, riguardo la centralità dell'argomento in quest'anno di elezioni.
Trump si è espresso in merito, ha cambiato idea di nuovo.
Al momento in cui mi sono informata io non c'erano commenti di The Donald.
Ma quindi al momento in Arizona non esistono altre leggi in grado di sovrascrivere questa? Oppure ci sono dei conflitti?
Esiste una legge che porrebbe il divieto al di sopra delle 15 settimane, ma non è a quanto pare in grado di appunto sostituire questa, o perlomeno c'è appunto una disputa legale in corso proprio su questo. Pare che si discutesse della resurrezione di questa legge da 2 anni.
Perché io, cioè, suppongo, immagino che finirà come per la Florida, che ci sarà un referendum anche in Arizona per cercare di stabilire definitivamente quale sarà per lo Stato il limite ufficiale, così come diceva Trump, peraltro, che deve essere deciso da ogni Stato in maniera autonoma, e finirà così a un certo punto.
Perché alla fine parliamo di incompatibilità o comunque di situazioni che riguardano lo Stato specifico e gli Stati Uniti in generale.
Ci fa un po' ridere, no? Fa molto folklore il fatto che sia una legge del 1864,
sì, esatto.
Ma non credo verrà mantenuta come legge ufficiale dello Stato, io spero di no.
Lo speriamo tutti, raga, anzi a maggior ragione, speriamo che sia così, perché vorrà dire che ci avranno solo fatto fare una bella risata.
Dunque è passata un po' in sordina un'inchiesta interessante del Wall Street Journal, che secondo me merita un attimo di attenzione, e che ha a che fare con l'incredibile mercato nero di dispositivi Starlink che vengono venduti al di fuori dei canali ufficiali. Ora, cosa sia Starlink lo sappiamo, ma insomma, per farla semplice, intendiamo il terminale che consente di collegarsi via internet grazie alla grande quantità di satelliti lanciati in orbita da SpaceX. Molto usato e conosciuto anche perché Elon Musk l'ha sempre sponsorizzato come un modo per avere connessione anche in quelle zone dove è estremamente complesso raggiungere con i cavi, che significa anche luoghi disastrati, di guerra e così via. Ora, se ne è parlato per il Sudan, per Gaza, per l'Ucraina ovviamente, e attenzione qui, non serve solo per internet ovviamente, perché in una zona di guerra non lo si usa per Google, non solo almeno, ma anche per fare sorveglianza, dirigere droni, fare logistica tra truppe e comandanti e così via.
Tante altre cose, insomma, non proprio belline,
esatto.
Ecco.
Cioè, tutti gli utilizzi che possono essere fatti in un campo di guerra di internet, che non sono solo, insomma, andare a cercare su Google.
Perché la prima cosa che pensa Starlink è la connessione, internet, Google.
Esatto.
In realtà c'è un mondo dietro.
Può essere usato per tantissime cose, così come hanno fatto gli ucraini in tutti questi mesi. Che poi è parte del problema, perché appunto l'inchiesta del Wall Street Journal è particolarmente interessante perché mostra come, insomma, nonostante Starlink non sia disponibile in Russia, o in Cina peraltro, per ovvi motivi, insomma, perché consente una connessione libera a una rete non controllata, e Musk tra l'altro non venda alla Russia proprio per evitare che venga usato in guerra, nonostante questo è pieno di rivenditori che invece spacciano questi terminali, indicando una chiara catena di rivendita che porta dagli Stati Uniti alla Russia, ma non solo. Parliamo dell'Africa, del sud-est asiatico, degli Emirati Arabi e molti altri, sostanzialmente fornendo a criminali di guerra e nemici diretti degli Stati Uniti una tecnologia a cui altrimenti non avrebbero avuto accesso, e il tutto, cosa estremamente interessante, usando come luogo centrale per smerciare tutto quanto proprio la Russia. Insomma, questa cosa rende evidente anche come le truppe stiano ormai usando Starlink, cancellando anche quel piccolo vantaggio che aveva l'esercito ucraino, se vogliamo restare esclusivamente sul territorio del conflitto russo-ucraino, ma insomma è molto più ampia la questione. Ora, l'inchiesta appunto è enorme, non entriamo nel dettaglio, ma il punto è che non solo questa cosa viola i termini d'uso di Starlink, come possiamo immaginare, ma di base Musk potrebbe anche tranquillamente o isolare specifiche aree geografiche dall'utilizzo di Starlink, o anche bloccare direttamente i terminali ottenuti illegalmente. Insomma, lui stesso ha spesso detto di non aver creato Starlink a questo scopo, di non non vuole essere coinvolto in nessuna guerra, ma insomma, per ora non ha ancora commentato la cosa.
La prima cosa che volevo chiederti era proprio se avevamo un commento da parte dell'azienda di Starlink o dello stesso Musk,
no, perché, no.
Perché si tratta di una cosa molto grossa e gigantesca.
Poi, diciamocelo, non è successo niente che non stavamo già sospettando succedesse, perché era chiaro già da un po' che non solo in Ucraina i russi avessero Starlink, ma che venisse usato in altri scenari, perché era palese dal modo in cui venivano controllati i droni, eccetera. Nonostante questo, però, avere la conferma che ci sia proprio un mercato nero diretto e controllato dalla Russia che smercia i terminali Starlink è piuttosto grave.
Grave e prevedibile, immagino, nel senso che, come stavamo appunto dicendo, c'è un interesse importante nel voler utilizzare questa tecnologia da tutti i lati, che sia quello per cui la tecnologia è stata intesa, sia per chi invece ne vuole solamente avere accesso. E anche un po' appunto va da sé che succeda, no?
Sì, diciamo che era inevitabile che prima o poi una cosa così utile, perché è estremamente utile e continuerà a esserlo sempre di più sino a che verranno sparati in orbita altri satelliti, che sarebbe usato, era scontato quasi.
Sarà interessante vedere se il paladino del free speech diventerà anche il paladino del free internet in generale.
Allora, lui purtroppo, cioè mi piange un po' dover difendere Musk, ma lui l'ha sempre detto che non voleva essere protagonista in scenari di guerra, ma d'altra parte, se crei una cosa che può essere usata in quel senso, devi prenderti anche le tue responsabilità.
Siamo in Europa, più precisamente nel Regno Unito, ma ancora più precisamente in Inghilterra, perché a quanto pare il servizio sanitario del paese, dello Stato, anzi meglio, ha iniziato a limitare la prescrizione di terapie ormonali e di bloccatori puberali per i minorenni. Questa decisione sarebbe stata causata dalla carenza di evidenze scientifiche dei benefici che queste terapie avrebbero e soprattutto una generalizzata preoccupazione riguardo danni sul lungo termine. Questi dati proverrebbero da una review durata 4 anni che è stata pubblicata dalla dottoressa Cass, in cui fondamentalmente viene sostenuto che questi trattamenti farmacologici non sono il metodo migliore per affrontare la disforia per la maggior parte dei minorenni. E ricordiamo comunque, la disforia è il disagio, il malessere depressivo associato al non percepire il proprio corpo come congruo rispetto alla propria identità di genere.
Quindi l'abbiamo dato un po' per scontato, ma chiaramente parlavamo di terapie ormonali per le persone trans, non in generale, immagino, a livello medico.
Terapie ormonali per minorenni, comunque, credo sia la questione sia in generale.
Per minorenni che provano disforia di genere, insomma.
Allora, l'articolo parlava appunto di terapie ormonali in senso generale, però parla appunto precisamente di bloccatori di pubertà, di testosterone ed estrogeni, quindi io non so in quali altri casi possano essere utilizzati se non quelli delle terapie di transizione, ma c'è da dire comunque che l'articolo precisava che questa scelta deriva proprio anche dall'aumento dei casi di, insomma, delle richieste di accesso a queste terapie che è avvenuto negli ultimi anni.
Sì, questo risponde alla nostra domanda, diciamo.
Pare che l'Inghilterra sia il quinto paese nel nord Europa, fra virgolette, a fare una cosa simile, in quanto prima di essa ci sono stati anche la Finlandia, la Svezia, la Norvegia e la Danimarca.
Molto interessante, cioè c'è un trend evidentemente anche in paesi non per forza di cose con un governo di centrodestra.
Anzi, volendo potremmo accomunare questi paesi scandinavi, no? Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca come fra quelli con lo stato sociale, il welfare state più sviluppato, più forte, e direi anche nel senso dove ci sono, di solito sono paesi noti anche per un certo livello già raggiunto di parità di genere, insomma dove ci sono un bel po' di diritti civili espressi pienamente.
Poi attenzione, qui bisogna anche scremare un po' la situazione, nel senso, come dicevamo prima, il welfare in questi stati è estremamente sviluppato, così come lo sono i diritti e l'assistenza per le persone trans, ma qual è qui il problema? Che stiamo parlando di persone minorenni. Secondo me il fulcro è tutto qui, ovvero si sta dicendo che quando c'è da fare una valutazione di tipo medico, ormonale in questo caso, per delle persone minorenni, è richiesto un livello diverso di attenzione e di valutazione. Poi dopo magari c'è tutta l'assistenza del mondo, ma credo che proprio l'attenzione e il focus sia su questo.
C'è anche da dire che infatti viene sottolineato che molti pazienti hanno anche dei disturbi o particolari condizioni psichiatriche che spesso rendono difficile individuare le cause specifiche della loro disforia.
Credo che il punto centrale sia il fatto che siano comunque persone minorenni. Non nego che arrivando a essere maggiorenni comunque sia necessario in qualche modo capire anche quali siano i benefici anche a lungo termine per chi è, insomma, maggiorenne, ecco. Però la preoccupazione, capisco che ci sono di mezzo ragazzini ed è giusto tutelarsi molto di più in questo senso.
Cioè i benefici li sappiamo, sono sostanzialmente la sopravvivenza di queste persone, perché spesso senza una terapia ormonale sono persone che trovano molto difficile riuscire a vivere in un corpo che non sentono il loro. Questo scottato, banale, ma il punto chiave è proprio che se prima della maggiore età è necessario un supporto psicologico diverso, non è sbagliato valutare di darlo prima di passare subito magari a una terapia farmacologica. Passiamo al settore guerra.
Non sono aggiornamenti legati direttamente alla drammatica situazione in corso a Gaza, ma quanto più quello che avviene a livello diplomatico in relazione a Gaza, perché nella giornata di ieri la Germania si è difesa davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, con sede all'Aia nei Paesi Bassi, dalle accuse secondo cui la vendita di armi ad Israele ha avuto un ruolo chiave non solo per quanto riguarda il sostegno militare ad Israele, appunto, ma per aver contribuito e favorito il genocidio all'interno della striscia di Gaza. L'accusa è stata presentata questo lunedì dal Nicaragua, che ha presentato la sua tesi sostenendo come la Germania, che è il secondo maggior fornitore di armi ad Israele dopo gli Stati Uniti, si sia resa complice del genocidio dei palestinesi, inviando armi ad Israele e sospendendo peraltro i finanziamenti nei confronti dell'UNRWA. Il Nicaragua quindi attacca la Germania accusandola di violare la Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio del 1948 e chiede alla Corte dell'Aia di intraprendere misure contro la Germania, ovvero sospendere immediatamente gli aiuti militari, di assistenza e di equipaggiamento e di riprendere a finanziare l'UNRWA a Gaza.
Beh, se posso, finalmente si muove qualcosa.
Sì.
Nel senso che io più volte ho sottolineato quanto fossero tante parole e pochi fatti, soprattutto no, commentando le prese di posizione, fra virgolette, degli Stati Uniti, che sì, a livello simbolico magari sono anche importanti, ma effettivamente, ripeto, si è sottolineato più volte come però quanto effettivamente stessero comunque vendendo gli strumenti attraverso cui queste persone vengono uccise. Non è che muoiono dal nulla, insomma.
È che qui vedo un serio problema di legittimità della Corte Internazionale di Giustizia. Cosa intendo? Che noi magari scrolliamo anche le spalle quando diciamo vabbè, tanto Israele non farà nulla perché Israele. E però cosa succede se anche la Germania non farà nulla? E perché, cioè, non possiamo scrollare le spalle e dire e vabbè, la Germania.
Ma infatti a me spaventa tantissimo che abbiamo questo atteggiamento, perché lo riconosco anche in me ed è una cosa spaventosa la normalizzazione che si sta operando di certi atteggiamenti.
Quindi, come si è difesa la Germania? Ha dichiarato che il caso mosso dal Nicaragua è stato affrettato sulla base di prove inconsistenti, dichiarando come dallo scorso 7 ottobre il 98% delle armi esportate ad Israele riguardano equipaggiamento generale dell'esercito e nei casi in cui sono state approvate le esportazioni di armi da guerra, 4 secondo la Germania, erano munizioni e armi da addestramento e non da combattimento. Ora, nelle prossime settimane verrà presa una decisione, ma in generale comunque c'è da ribadire e da considerare la posizione della Germania sul conflitto, che è complessa, nel senso che da una parte c'è il sostegno ad Israele che si alimenta anche e soprattutto per le colpe della Germania nazista, e mi riferisco allo sterminio e allo genocidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, ma dall'altra c'è anche la responsabilità sempre più grande di Israele per la morte di più di 33.000 palestinesi e che sta mettendo Israele alle strette da tantissimi paesi e quindi con la diplomazia internazionale che ha mosso sempre di più attacchi e critiche verso l'operato dell'esercito israeliano, che sono, come abbiamo visto nell'ultimo periodo, sempre più dure, ecco. Quindi la posizione della Germania in questo senso è un po' particolare.
Chiaro, cioè sui rapporti tra la Germania e Israele potremmo fare una puntata di 6 ore, probabilmente, e non basterebbero neanche per sviscerare tutto quanto. Quello che mi sento di dire in realtà è che scorporerei questa cosa dal rapporto speciale che ha la Germania con Israele, perché è proprio un problema di sostegno a una causa genocidiaria, se vogliamo, che prescinde dal rapporto speciale della Germania, che è interessante da approfondire, ma quello qui che veramente vorrei che ci concentrassimo è che la Corte di Giustizia sta finalmente approfondendo e andando a indagare su tutte quelle persone, che tutti quegli stati che al di fuori di Israele stanno contribuendo effettivamente e che sono complici di quello che sta succedendo. È particolarmente grave nel caso della Germania, ovviamente, perché ce l'abbiamo dietro casa da un certo punto di vista. Però, insomma, consideriamo che è un problema generalizzato. Poi, secondo me, comunque, non succederà nulla. Nel senso, se anche la Corte di Giustizia dovesse dire alla Germania non inviate più armi, spero non si arriverà a quel punto, perché non voglio vedere la Germania che dice no, sai cosa, le invieremo comunque. Magari sto banalizzando, magari non sarà così, magari vedremo uno scenario diverso, però non riesco a immaginarlo questo scenario.
Così tanto a muso duro dici la Germania, no, in questo senso?
Non per forza in questo senso, ma non ce la vedo a interrompere un rapporto di quel tipo con Israele, ma magari sarò smentito, vedremo. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli. Bene ragazzi, oggi vi parlo di un'amica di tanti di noi, un'amica che conosciamo da tempo. E questa amica è Amica Chips.
Ah, ma sono loro. Stiamo per parlare della serie di Rocco, perché no. Vedo, no, non ci sono collegamenti.
Però okay. Volevo giusto fare un riferimento effettivamente anche a Rocco, in quanto si tratta di uno degli spot pubblicitari più di successo, credo, del passato di Amica Chips.
Decisamente. Credo che Amica Chips abbia aumentato il fatturato del 700% quel periodo.
Esatto, tutte queste robe molto discusse, ebbene anche il loro ultimo spot lo è stato, lo avete visto? Io so che voi lo avete visto, ammettetelo!
Allora, lo abbiamo decisamente visto, ma il problema è, lo ha visto anche il Vaticano?
Pare proprio di sì! Andiamo piano piano, intanto vi descrivo lo spot per chi non lo avesse visto, anche, cioè, voglio essere onesta, attraverso le parole della fonte stessa che è Avvenire.
Mi sembra giusto.
Ok, quindi metto le mani avanti, io ho fatto da bravo, ho fatto i compiti bene. Un gruppo di novizie è a messa e al momento della comunione, quando la prima della fila chiude la bocca dopo aver ricevuto l'Eucaristia, si ode uno scrocchio. Sguardi di sorpresa di suore sacerdote. Nella pisside, infatti, anziché le ostie, ci sono le patatine. L'inquadratura successiva svela il mistero. È stata la suora più anziana che sta sgranocchiando un sacchetto di chips ad avercele messe, avendo in precedenza trovato la pisside vuota. Lo slogan finale, mentre in sottofondo suonano le note dell'Ave Maria di Schubert, è Amica Chips, il divino quotidiano.
Straordinario.
Quindi hanno scambiato le ostie con le patatine al momento,
esatto,
dell'Eucaristia.
Esatto.
Ma io non vedo il problema. Cioè, vi invito a immaginare una storia alternativa, un'ucronia in cui Gesù, invece che dividere il pane, divide le patate. Ok. E noi in questo momento...
Sono sempre carboidrati.
Esatto. E noi in questo momento ci troveremmo a dividere il corpo di Cristo come se fosse una patata. Cioè, rendetevi conto.
Ok, tornando a noi, perché voi pensate che il fish possa finire qua, ma stavamo già accennando che in realtà c'è un altro elemento, e cioè lo spot è stato censurato.
No,
quale parte? Perché per il
signori
momento...
miei, in questo paese non si può più dire niente.
È vero, grazie Vannacci, nostro spirito idolo.
Sto mondo al contrario, veramente, speriamo che non ci siano anche altre cose al contrario, sennò anche quelle sono blasfeme. Tornando quindi a questo contenuto attuale, il comitato di controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ha bloccato la diffusione in tutte le versioni e su tutti i canali dei contestati spot di Amica Chips, perché infatti non vi ho specificato che c'erano diverse versioni adattate alla sensibilità dei target di riferimento.
E quanti
questo
sono?
È molto interessante.
Noi abbiamo visto ovviamente il più free di tutti, perché era quello per i social, ok?
E quello più spicy qual era?
Beh, era quello per i social ovviamente, perché siamo noi la demografia, chiaro. Quella dell'internet, no? La più open. Ebbene, c'erano anche a quanto pare un'altra versione un po' più edulcorata fatta per Mediaset, e poi c'era la più morigerata di tutte, che era per la Rai.
Cosa succedeva in quello per la Rai?
Semplicemente si vedeva nettamente che la suora che prende l'Eucaristia prende effettivamente un'ostia. Ok.
Ah, ok. Che
e poi si vedeva l'altra suora mangiare le patatine in un'altra. Esatto.
Ma quindi in nessun momento loro prendono una patatina, la mangiano e dicono il corpo di Cristo?
No, non si sono spinti così avanti.
Ma infatti io voglio dire una cosa, lo spot non è questa cosa sconvolgente.
Non ti permettere, bellissimo.
È bellissimo. Secondo me non c'è nulla su cui, a parte alcune stereotipizzazioni delle suore, ma vabbè, lasciamo stare.
Sì, cioè, allora, diciamo che dal punto di vista del Vaticano è problematico, ci sta, ma non mi sarei spinto a censurarlo su via. Siamo ormai nel 2024.
Per concludere, quindi, insomma, l'Associazione Italiana Telespettatori ha chiesto l'immediata sospensione dello spot, in quanto offende la sensibilità religiosa di milioni di cattolici praticanti, oltre che essere oltraggioso nel banalizzare l'accostamento tra la patatina e la particola consacrata.
Diciamo che non è il caso di sgranocchiare il corpo di Cristo. E siamo alla Trend Zone. Dove siamo oggi?
Oggi siamo su X.
Cosa ci offre?
Allora, al primo posto abbiamo Belve. Mi sembra di capire perché ieri c'è stata la puntata dove tra gli ospiti c'era anche Fedez e quindi si è parlato tantissimo, immagino, della
che, allora, io non
Ferragni.
L'ho visto, cioè ho letto alcune ispezioni, ma voglio vederla questa puntata perché sono estremamente curioso.
Anche io non ho avuto tempo di guardarla,
e
però
niente,
anche sono
ragazzi,
curioso.
Neanche io l'ho vista, quindi...
Cioè, immagino si sarà parlato, solita cosa del caso Balocco, come mai vi siete lasciati, il solito.
Sì, ho letto che da qualche parte che a quanto pare la vicenda Balocco ha influito, insomma, sulla separazione, però non ho sentito altro, ecco. Però sono curioso di vedere la puntata perché devo recuperarla.
Perché il gossip comunque è importante.
Esatto.
Al secondo posto invece abbiamo Andre.
Al secondo posto abbiamo Real Madrid Manchester City, che è il motivo per cui non ho guardato Belve.
Ecco, vedi, torna tutto. Ex lo sa.
Esatto, è una partita, c'è stata la partita di Champions League ieri e quindi niente. Ex ci deve parlare di gioco del pallone ogni volta.
È giusto.
Al terzo posto 10 aprile.
Perché oggi è il 10 aprile.
Al quarto posto Fedez per appunto la puntata di Belve. E al quinto posto il trending è condoglianze.
A chi stanno facendo le condoglianze?
Sto aprendo il trend e si riferisce appunto alla centrale idroelettrica di Marci.
Immaginavo. Comprensibile. E questo per oggi era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia in questa mezz'ora in cui abbiamo esplorato le notizie del giorno. Vi ricordiamo la mail di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo più tardi con la puntata di Breaking Italy. Thank you.